Milano, sabato 18 marzo 1978. Sono quasi le 20. Il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come se fosse un'altalena. Si sente soltanto il rumore di passi veloci. Sono quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. Di sabato percorrono via Mancinelli, la strada che divide in due il quartiere Casoretto. 300 metri senza luce, 300 metri che mettono paura. La vita scorre davanti ai loro occhi e i ricordi sono rapidi. Le voci degli amici, delle ragazze, le discussioni politiche. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno a loro c'è il vuoto. Così due persone si avvicinano, li bloccano e ora i quattro si trovano faccia a faccia. Si fa avanti uno con l'impermeabile bianco. Siete del centro sociale Leoncavallo. Il senso della loro esistenza si spegne sotto i colpi di 8 proiettili calibro 7,65 sparati da dei killer professionisti. E dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano come sempre gli assassini. Fausto ha un carattere chiuso. Con Iaio sono un'unica cosa. Fausto viene da Trento e a Milano non si trova bene, perché la città è troppo grande per un bimbo dagli occhi gentili. Gioca con pochi amici, poi ci sono le medie inferiori in una scuola al Casoretto, poi passa alle superiori, dei professionali. Il liceo artistico. Pomeriggi li trascorre con Iaio all'oratorio di Don Perego, ma ai campetti di calcio preferisce i libri che porta in metropolitana, quando le vetture sono cariche di persone con le mani ficcati dentro nelle tasche. Con Iaio condivide la passione per il rock. I Rolling Stone sono il loro gruppo preferito. Politicamente è un libertario, ma simpatizza per lotta continua. Non accetta le gerarchie, fuori dagli schemi. È un mondo di pace quello che Fausto immagina, ma è conto che una rivoluzione proprio è possibile. Con la madre Danila ha un rapporto speciale, le confida tutti i suoi problemi, anche quelli piccoli. Fausto è un timido, una persona sensibile. Spesso guarda gli altri con quegli occhi rivolti verso il passo. È fatto così, sempre pettinato, vestito con garbo. I genitori degli amici lo giudicano un ragazzo per bene. Lorenzo Iannucci, detto Iaio, conosce il Casoretto come le sue tasche. Lui a Milano ci arriva a 9 anni dal sud Italia. All'oratorio gioca a pallone, quelli sono gli anni della spensieratezza. A 14 anni Iaio si iscrive al professionale, abbandona i bigliardini della parrocchia. Perché? Perché c'è un mondo fuori che sta cambiando e sente che bisogna fare qualcosa. Affretta Iaio, come tutti noi del resto. Il quartiere è uno dei ragazzi più conosciuti, ma non è un leader. Poco prima di quel marzo del 78 Iaio abbandona la scuola per un umile lavoro presso un restauratore. 12 ore al giorno, senza libretti, per una manciata di vecchie lire. e che possono servire per rendersi indipendente. E suona la chitarra. È portato per la musica. Sempre allegro, sorridente, un sorriso imbarazzante. Sempre preso a far progetti di vita, sogna di vivere in una comune. A me a viaggiare, se avesse tirato su qualche soldo, sarebbe certamente andato in India. E veste come gli pare. Gli piace mettersi la bombetta. La bombetta comprata da un amico nei mercatini di Londra, di Camden Town. La porta sempre. E parla per ore senza fermarsi. È buffo con quella faccia da giovane indiano. Non è un arrabbiato, nemmeno un filosofo. Alle analisi politiche, Iaio preferisce la discussione sui problemi concreti. Ma alla fine resta un sognatore. Un giorno al centro sociale Leoncavallo qualcuno lo ferma e gli chiede: Iaio, che cosa stai pensando? Iaio! E lui risponde: niente. Un giorno qualcuno gli ha chiesto: Iaio, perché parli così per ore? Perché ti metti questa bobetta in testa? Perché ti cuci i pantaloni larghi addosso? Perché porti le camicie a quadretti? Pantaloni a zampa di elefante? E lui si volta e dice: niente, sogno. Due ragazzi di 18 anni si guardano per pochi secondi e scoppiano a piangere. Loro Fausto e Iaio nemmeno li conoscono. Ma la morte non dà pace. La notizia dell'omicidio di via Mancinelli fa in breve tempo il giro di Milano. La strada è invasa da persone, non si distingue più nemmeno il selciato. La metropolitana è come un'enorme arca che porta gente dai quartieri più periferici della città. Si organizza una manifestazione spontanea. Nessuno accetta etichette. Tutti i gruppi della sinistra offrono il loro appoggio, ma promettono che nessuno striscione sarà esposto. Il corteo non ha una testa, neppure una coda. E i ragazzi entrano dappertutto e gridano e urlano a gran voce. Hanno ucciso Fausto e Iaio. Hanno ammazzato due come noi. Vetrine, macchine, lampioni. Tutto viene distrutto in un disordine assordante. La manifestazione termina quando Milano dorme ormai da ore. Molti si danno appuntamento davanti alle scuole, si stenderanno soltanto per rimediare qualche ora di riposo, ma nessuno quella notte avrà sogni tranquilli. Che quei due corpi sul selciato diventeranno degli incubi, visioni notturne che cambieranno la nostra vita. Una viuzza stretta a poche case, costeggiata da un lungo muro grigio, e in mezzo quattro transenne delimitano il luogo dove Fausto e Iaio sono stati assassinati. Milano vede arrivare ragazzi e ragazze sconvolte dal dolore, dalla commozione. Il pianto di una città. Immensi cortei lasciano spazio ad un grande senso di impotenza. Fino al 22 marzo del 1978, il giorno dei funerali. Per Fausto e Iaio è stata allestita una camera ardente in una stanza spoglia. Dalla porta principale entrano ed escono in migliaia i compagni di scuola, gli amici, i vicini di casa, quelli del casoretto. Poi in chiesa Don Perego inizia la messa. Un ragazzo che aveva 20 anni si avvicina e giura. Giura che se Iaio fosse ancora vivo tirerebbe le palline al parroco. Le bare vengono portate via. Iaio trasportato al cimitero di Lambrate e Fausto nella sua Trento. Ricordo ancora le parole di Danila Tinelli, la madre di Fausto. Quel mercoledì 22 marzo. Finirò mai di dimenticarlo. Stetti lì senza piangere, tenevo tutto dentro. Mi venivano in mente gli anni vissuti con Fausto, le discussioni, le litigate, lui che mi confidava tutto, le vacanze a Trento guardando le montagne e correndo felici sui prati. Era tutto nascosto dentro di noi. Tenevo chiuso dentro di noi, ma volevo che nessuno entrasse. Quello che io ricordo, quello che noi tutti ricordiamo, era tanta gente con le bandiere rosse che sventolavano. Quel vento di marzo che mi portava via tutto, mi portava via un pezzo della mia vita. Sapete come si riconosce un bravo cronista di nera? Un bravo cronista di nera è uno che non crede mai alle verità ufficiali. Compie delle indagini in silenzio, senza produrre rumore. E alla fine giunge alla verità. Mauro Brutto è uno di quelli. È un giornalista di cronaca nera del quotidiano L'Unità. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare. Solo a quel punto scrive. Poi di sera torna in redazione, toglie il suo impermeabile bianco e rimane lì fino a tardi. Gli uffici in quel momento sono vuoti, le luci sono spente. C'è soltanto la lampadina accesa della sua scrivania. Lo potete ancora vedere, Mauro, che incolla i fogli uno dopo l'altro su un rotolo di carta per telescrivente. Quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta, gli srotola. E tutto diventa più chiaro. La sera del 18 marzo del 78, Mauro Brutto, giornalista dell'Unità, è uno dei primi a raggiungere via Mancinelli a Milano. Ascolta le parole del capo di gabinetto della questura di Milano, Bessone. È chiaro, si tratta di un regolamento di conti, una faida tra gruppi della nuova sinistra, oppure inerente al traffico di stupefacenti. Tenetevelo bene a mente. Capo di gabinetto della questura di Milano, Bessone. Mauro a quel punto si volta di scatto. Dal marciapiede la strada scopre qualcosa che luccica. Un proiettile schiacciato di poco accanto al corpo di Iaio. nessuno lo nota, ma Mauro Brutto lo scorge e lo passa alla polizia. Poi corre in redazione e scrive il suo articolo. C'è un vuoto di 10 minuti. Un vuoto già passo come l'elemento risolutivo del caso. Ma i depistaggi non si fermano. Alcuni inquirenti fanno circolare la voce che è una calibro 32 ad uccidere Fausto Agliaio. Ma Mauro Brutto smonta il tentativo di deviare l'indagine verso altre piste e scrive. Non si capisce per quale motivo gli attentatori dovrebbero aver modificato la pistola le cui munizioni, le 7.65, sono facilmente riperibili. I killer hanno utilizzato pistole automatiche, avvolte in sacchetti di plastica. Ecco perché sul luogo dell'omicidio non sono stati trovati bossoli. I testimoni hanno sentito dei colpi ovattati. Particolare che conferma il livello di professionalità. Scrive Mauro Brutto. Gli assassini non intendevano rinunciare al vantaggio della rapidità di tiro fornito da una pistola automatica, senza però correre il rischio di disperdere i bossoli e lasciare quindi una traccia. La necessità da parte degli assassini di sfruttare la rapidità di tiro delle automatiche indica che intendevano essere certi di uccidere nel minor tempo possibile, per non dare ai testimoni la possibilità di descrivere, anche soltanto in modo approssimativo, i loro volti. Mauro Brutto indaga senza sosta. Quel fatto di cronaca lo ferisce in modo profondo e giunge ad un centimetro dalla verità. Fausto e Iaio uccisi da killer professionisti. Un duplice omicidio politico compiuto 2 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, in via Fani a Roma. Tutto è più chiaro, ma gli assassini non danno tregua. È il 25 novembre del 1978, sono le 20.45. Mauro Brutto esce dal quotidiano L'Unità di Milano, entra nella sua macchina, percorre via Murat, poi si ferma. Entra in un bar tabacchi. Rimane giusto il tempo per comprare 2 pacchetti di sigarette. Beve un aperitivo e poi schizza fuori. Supera la prima metà della strada, proprio sulla striscia bianca che divide la carreggiata. Guarda da una parte. C'è una Fiat 127 rossa. Attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km all'ora. La vettura punta su Mauro, lo coglie di striscio, quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127 che lo travolgono e lo uccidono. Questa almeno resta la versione ufficiale, a cui nessuno crede, ancora oggi. Un applauso per Mauro Brutto, giornalista dell'Unità, ucciso dalla mafia politica. Mauro Brutto, ricordatevi questo nome. La prima pista imboccata dagli inquirenti è quella di un regolamento di conti tra spacciatori di droga. Poi cambieranno versione, parleranno di duplice omicidio maturato all'interno dei gruppi della sinistra del quartiere. Ma il sostituto procuratore di Milano, Armando Spataro, e il poliziotto Carmine Scotti si fanno un'idea precisa. Quello di Fausto Iaio è un assassino politico, maturato negli ambienti della destra eversiva, romana e milanese. Altro che regolamento di conti. Fausto e Iaio fanno parte di una rete di giovani che indagano sullo spaccio di eroina a Milano. Informazioni che devono essere inserite in un libro bianco, che non contiene notizie dirompenti, sono ritagli di giornale che ognuno di noi e voi può reperire in una qualsiasi biblioteca. Va bene, la testa parlamentare controlla il mercato di droga, ma perché uccidere due ragazzini? Può essere quello il solo movente del duplice omicidio di Milano? Ci vuole qualcosa di più, molto di più, di una semplice inchiesta di quartiere. Infatti giunge una rivendicazione da Roma. Un volantino firmato Brigata Franco Anselmi in memoria di un camerata ucciso in una rapina di autofinanziamento, una sigla utilizzata dai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Solo a quel punto gli investigatori si indirizzano finalmente verso la pista politica. Perquisiscono le abitazioni di alcuni fascisti, inseriscono microspie nei telefoni di bar del quartiere e ascoltano strane conversazioni. C'è chi dice di aver dimenticato un impermeabile bianco in un locale. Pronto, pronto. Sono Gigi Chris. Sono Gigi Chris. Ho dimenticato l'impermeabile bianco dentro nel bar pirata. Così dicono. Dureranno anni queste indagini, le carte passeranno tra le mani di numerosi magistrati. Ma manca la volontà politica per giungere agli assassini di Fausto e Iaio. Ma nel silenzio lavorano i giornalisti. Dopo la morte di Mauro Brutto dell'Unità, giovani cronisti come Umberto Gai portano avanti questa inchiesta. È cosa complicata avventurarsi oltre la frontiera del nemico, ma loro varcano il confine e scoprono che la base logistica dell'omicidio di Fausto Iaio è a Milano, ma l'operazione viene ideata e organizzata a Roma. E allora, secondo voi, perché giungere da così lontano per uccidere due ragazzini di 18 anni? E soprattutto per provocare quali reazioni? Quali reazioni? Quali reazioni? Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto si trovano sul tavolo del giudice milanese Guido Salvini. Spetta a lui il compito di ricomporre l'intricato puzzle dell'omicidio di Fausto Iaio. Centinaia di interrogatori di collaboratori di giustizia della destra eversiva. Un lavoro paziente e attento dei documenti di rivendicazioni portano Salvini a formulare un'ipotesi e scrive: il delitto fu rivendicato da un volantino firma Esercito Nazionale Rivoluzionario Brigata Combattente Franco Anselmi. E numerosi pentiti di destra hanno indicato nell'ambiente romano dei NAR il contesto in cui fu preparato l'attentato. Il comportamento degli sparatori riporta in modo inequivocabile ad una matrice eversiva di destra. Esecuzione a sangue freddo delle due vittime, mentre esse si trovavano nei pressi di un centro sociale di sinistra. Giovane età degli sparatori, abbigliamento, utilizzo di un sacchetto di plastica per raccogliere i bossoli e non consentire una perizia comparativa con altri episodi analoghi. Sono tre gli indiziati, tre. Massimo Carminati, uomo della banda della Magliana, Claudio Bracci, Mario Corsi. La loro posizione sarà archiviata in modo definitivo dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo. Questa è la sua conclusione. Pur in presenza dei significativi elementi indiziari a carico della testa eversiva, presenza, significativi, in particolare degli attuali indagati Massimo Carminati, Mario Corsi, Claudio Bracci, appare evidente allo Stato la non superabilità in giustizia del limite appunto indiziario di questi elementi, ciò soprattutto per la natura del relato. Ma cosa cazzo vuoi dire? Cosa ci vuoi dire? Ci vuole dire che si conoscono i nomi e i cognomi di quelli che hanno ucciso Fausto Aiello, ma non ci sono prove. Ci sono molti, forse troppi indizi, come in tutte queste storie. Troppi indizi, ma mai prove. E certo, perché l'omicidio di Fausto Aiello conserva un segreto, qualcosa che noi oggi possiamo soltanto sussurrare, ma non possiamo gridare ad alta voce. Sentite bene. Il punto D del decreto di archiviazione si intitola La pista di via Montenevoso. Attenzione. Al numero 8 di via Montenevoso c'è un appartamento affittato dalle Brigate Rosse. Viene scoperto il 1 ottobre del 1978. Oltre ai 10 terroristi, gli inquirenti trovano le carte originali del memoriale di Aldo Moro. Lettere scritte dallo statista e verbali del suo lungo interrogatorio prima di essere ucciso. Ma attenzione, nel 78, in quella zona, ci sono 6 appartamenti utilizzati dalle Brigate Rosse da prima linea. Il quartiere è tenuto sotto controllo dai carabinieri, dalla polizia e dai servizi segreti. E guarda che coincidenza! La coincidenza! Davanti all'appartamento delle Brigate Rosse, proprio al primo piano, ci abitava Fausto Tinelli. La finestra della sua camera è a soli 7 metri da quelli dei brigatisti, 7 metri. Quando tieni le finestre aperte, oltre a vedere quello che fanno nell'appartamento di fronte, senti tutto. Le parole delle persone, la televisione accesa, il segnale orario della radio. Tutto. All'ultimo piano della casa di Fausto c'è una mansarda trasformata in un mini appartamento. Lì dentro trovate appostatico moderni e sofisticati fotografici muniti di teleobiettivi, agenti dei servizi segreti che controllano da mesi, coincidenza, il primo piano di via Montenevoso. Molti anni dopo diranno che l'appartamento era stato affittato soltanto nel luglio del 1978. Ma la madre di Fausto, Danila, è pronta a giurare che dal gennaio del 78 vedeva persone entrare in quella mansarda. La commissione stragi accerterà infatti che il covo delle BR di via Montenevoso è stato individuato prima del giorno indicato dai carabinieri. Uguale a tutte le altre storie d'Italia. Niente di nuovo. Uguale. Perché allora, secondo voi, perché bisogna uccidere due ragazzini? Come sempre ci viene incontro la memoria. Questa volta non la memoria delle persone, ma la memoria di chi ha vissuto dal di dentro queste vicende. Delitti e stragi perfetti nella loro imperfezione. Corrado Guazzoni, il collaboratore più stretto di Aldo Moro, provò un giorno a spiegare una teoria, quella dei cerchi concentrici. Prestate attenzione. Non è che l'onorevole X dice ai servizi segreti di recarsi in Piazza Fontana e mettere una bomba. Non accade così. Accade che a livello più alto della stanza dei Bottoni si afferma, occhio che questa frase l'avete sentita anche in campagna elettorale, il paese va alla deriva, i comunisti finiranno per andare presto al potere. Poi la parola passa a quelli del cerchio successivo ed inferiore, dove si dice sono tutti preoccupati e noi che cosa possiamo fare? Si va avanti così fino all'ultimo livello, dove c'è qualcuno che dice va bene, ho capito. Poi succede quello che deve succedere, in una strage, in una banca, in una stazione, in una piazza, sopra un treno. Oppure, come in questo caso, un omicidio di due ragazzini. Così nessuno avrà mai la responsabilità diretta. E chi sostiene che l'onorevole X, il mandante della strage di Piazza Fontana, non avrà prove? E lo stesso onorevole X potrà negare ogni accusa. Anche se noi oggi sappiamo che si è avviato proprio questo meccanismo. Per cerchi concentrici. Ma c'è qualcosa più forte, c'è qualcosa più forte di tutte queste schifezze. Perché possono ammazzare le persone. Possono togliere di mezzo testimoni scomodi. Possono nascondere le carte. Possono chiudere dentro nei cassetti tutta la memoria italiana. Ma quello che loro non potranno mai fare è archiviare le nostre parole. Non lo potranno mai fare. Non potranno mai archiviare le nostre parole. La memoria è come un film in bianco e nero. A volte viene nascosta, chiusa a chiave nei cassetti della storia, ma altre volte torna e lascia delle tracce. È la memoria del mazzo del 1978. A Milano, nel quadrato di Selciato, e transenne ragazzi di 20 anni lasciavano in quei giorni dei bigliettini scritti di getto su dei fogli a quadretti, carte da lettere, pagine strappate di agende e di diari sul retro di volantini, versi di poesie, messaggi di arrivederci come si fa per gli amici e per chi si vuole bene davvero. e accanto a quelle parole libere poggevano dei fiori, dei regali e dei cioccolatini. Questa sera vi leggerò queste lettere, questi messaggi. Uno, due, tre, i rintocchi del pendolo e notte. Fantasmi si aggirano per la stanza, sono tutti i miei pensieri. Orrore, paura, rabbia, tanta rabbia che esplode improvvisa. Accendo la radio, musica, comunicato, frasi di circostanze. Tutto è finito in un marciapiede bagnato di sangue, coperto dai fiori. Io ho lasciato una parte di me. Bruciati ora su queste piazze, fra queste strade. L'affermazione negata dell'uomo rinchiuso che fugge dalle tue parole come un cane a cui tu vuoi togliere la museruola per lasciargli abbaiare la sua rabbia e mordere chi lo vuole tenere alla catena. Sono qui seduta su un foglio dove corre l'inchiostro e mi appare il tuo viso dolce, allegro. Io sono fra mille persone, ognuna è diversa, ma ognuna sei tu. Io ti vedo in ogni corpo, ti sento in ogni voce, io ti cerco in ogni strada. E poi nell'allegria dell'inchiostro io ti ritrovo e ti bacio. Ti ho con me, domani io ti porterò, ti rivedrò in ogni viso. Ti cercherò altre volte nell'allegria di un sorriso per poi tornare ad avvolgermi nella felicità di ritrovarti ancora con me. E questa foto tua che guardi lontano, un po' serio, se te la facessi vedere ora tu ti metteresti pure a ridere, dicendo che non era venuta bene, che in fondo non eri tu. E tu, Iaio, dov'eri? Perché bisogna dire che la tua è solo una morte politica, dimenticando chi era Iaio. O dire soltanto che eri Iaio e dimenticare tutta quella gente sotto il sole, con il vento di Milano e le montagne dietro. Ti ho portato in spalla dentro tutto quel legno. Pensavo che eri tutto sballonzolato, sbattuto di qui, sbattuto di là. Ora noi non possiamo più fare progetti insieme. Quando ti ho visto con i capelli tirati indietro, ho capito che non appartenevi più a te stesso. Mi sono messo il cuore in pace e facevi parte di un rito lì all'obitorio e poi nel corteo. Mentre ti portavo in spalla eri cambiato, eri dentro, dentro e dietro a tutti i nostri occhi. E quando ti hanno messo davanti alla chiesa, ero un po' geloso di consegnarti a tutta quella gente. Non c'era nessuno che fingeva. Ti sono passati tutti davanti, con i fiori. Si vedevano i tendini e le mani serrate. Li ho visti, non fingevano. Iaio, fidati, ti hanno trattato bene. Di te conoscevo soltanto i sogni, il tuo sorriso, i tuoi libri. Io avevo visto soltanto i tuoi grandi occhi e la musica che avevi dentro. Non ricordo le tue mani, non so chi amavi, di me non conoscevi niente. Io non volevo nemmeno scoprirmi. Come vorrei avere i tuoi pensieri verso un cielo stellato e una luna che ha visto e sentito, o verso un selciato sporco di sangue e una strada buia a Milano del 1978. Puoi sentire, ragazzo del 2006, quello che io non ti ho mai detto. E poi la mamma di Luca Rossi, Un ragazzo ucciso nel 1985 da un agente di polizia in virtù della legge reale, mi ha consegnato questo biglietto e mi ha detto: ma anche questa è storia, anche questa è memoria. Quando i silenzi colpevoli calpesteranno la giustizia, tu sarai sulle piazze con noi a parlare del domani, il nostro domani. E alla gente noi racconteremo di ragazzi che avevano gli occhi puri e che volevano cambiare il mondo. Parleremo di ragazzi che erano un po' come tutti noi. E poi un'altra madre, Heidi Giuliani, mi ha portato in Piazza Limonda a Genova. Mi ha portato in Piazza Limonda a Genova e ha fatto avere questo bigliettino, non so se lo vedete. Ci sono due biglie, due palline colorate. C'è scritto: caro Carlo Giuliani, vorrei che i proiettili fossero come queste palline di gomma colorate, così la vita sarebbe più facile per tutti e tu oggi saresti ancora con noi. Tommaso, 10 anni, Andrea, 9 anni, 2001, luglio, Genova. Fausto e Iaio, uccisi a 18 anni, giovani come Franco Serantini, Saverio Saltarelli, Roberto Franceschi, Claudio Varalli, Gianni Nozzibecchi, Alberto Brasili, Gaetano Amoroso, Pietro Bruno, Giorgiana Masi, Francesco Lorusso, Walter Rossi, Dax, Carlo Giuliani. Su quegli omicidi noi oggi conosciamo una verità storica, ma non abbiamo ancora giustizia. Dimenticandoli però noi li uccideremo una volta ancora. Per chi ama ancora sognare, grazie. Alla memoria delle vittime delle stragi, alla memoria di tanti ragazzi che volevano solo cambiare il mondo. Grazie ancora.